buonasera, grazie.
Buonasera, mi presento, sono la dottoressa Elisa Pellegrino, primo autore del lavoro che è uscito oggi su Scientific Report sull'argomento mais transgenico e il loro impatto sulle produzioni e degli effetti tossicologici sulla
salute umana.
La salute umana.
Che uno studio che sta facendo molto discutere, immagino che voi ne eravate consapevoli. Prima abbiamo sentito la dottoressa Ferrario, che è responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace, che dice vabbè, non faranno male, però comunque è proprio, diciamo, la cultura degli OGM che è da rifiutare, perché è una cultura vecchia che porta alla monocoltivazione, mette a rischio l'ambiente, ci vogliono i fertilizzanti, eccetera, eccetera, eccetera. Voi questo naturalmente non lo toccate.
Allora, noi ci occupiamo normalmente di biodiversità, di altri argomenti. E 3 anni fa, ritrovandoci a un tavolino con noi, prima di tutto io e la professoressa Ercoli, lei un agronoma e io una microbiologa del terreno, e con un ricercatore che si occupa di entomologia e un altro microbiologo, ci siamo fatti questa domanda. Se c'era una risposta, un riassunto sui lavori pubblicati su questo argomento a livello mondiale. E la prima coltura che ci è venuta in mente è stato il mais, perché è una delle colture più soggette a trasformazione genetica. A quel punto ci siamo messi a raccogliere la bibliografia presente in tutto il mondo e dopo, insomma, lungo lavoro di lettura dei dati, perché tutti questi dati sono stati soggetti ad un'analisi di tipo meta-analitico e abbiamo potuto dare una risposta alle nostre domande. Se producono più granella, se hanno una resa maggiore, anche noi ce lo chiedevamo come agronomi e come persone che lavorano in agricoltura, e se la granella che viene prodotta aveva delle qualità inferiori o superiori o uguali. La nostra domanda era questo, quindi siamo andati a analizzare i parametri di qualità che erano pubblicati a livello mondiale, cioè il contenuto in proteine, il contenuto in lipidi e anche le micotossine. Piano piano ci siamo accorti che erano stati pubblicati un sacco di lavori sulle micotossine. Le micotossine, come si sa, sono sostanze dannose sia per l'uomo che per gli animali. È chiaro che, come dice la ricercatrice o comunque quella che mi ha preceduto nell'intervista, una monocoltura è in genere dannosa a livello dell'ambiente, a livello agroambientale. Noi si propone una diversità all'interno delle rotazioni in agricoltura, però c'è da dire che la coltivazione del mais transgenico, quello che si è visto noi dai nostri studi, non determina una variazione sulla qualità delle produzioni e c'è un aumento delle rese e non c'è un effetto dannoso sugli organismi e gli insetti non target. Questo è un'evidenza dagli studi.
Cioè, mi faccia capire, come si può inserire però nel discorso della biodiversità la transgenicità, che di solito porta alla monocultura?
Allora, un organismo, un OGM non è detto che sia monocoltura, perché il mais può essere in rotazioni.
Quindi dipende da come gestiamo l'OGM, le dice.
Ecco, può essere visto in questo modo. Non è detto che OGM sia monocoltura. OGM significa inserire nella rotazione o in monocoltura, dipende, perché anche in Italia viene coltivato il mais in monosuccessione, anche se non è mais transgenico. Ecco,
questa storia mi permetta del fatto che poi si creano delle specie parassiti resistenti agli antiparassitari e quindi alla fine il gioco non vale la candela?
Allora, noi sulla parte delle resistenze non abbiamo, il nostro studio non tratta le resistenze. Il nostro studio tratta la diminuzione in abbondanza di insetti non target, per esempio le api, per esempio i carabidi, per esempio altri insetti che non erano target di questa modificazione genetica. Per quanto riguarda l'abbondanza degli insetti, cosa che noi non ci aspettavamo, non si è trovato evidenze significative, statisticamente significative, di una loro riduzione. L'unico insetto che veniva ridotto in maniera statisticamente significativa era parassitoide dello Ostrinia nubilalis, che è l'insetto target della trasformazione genetica. Ecco, su quello abbiamo visto una riduzione in abbondanza.
Però per il resto,
sulle resistenze noi non abbiamo
rilevato emergenze particolari, diciamo
non,
così.
No, noi non abbiamo trattato perché le resistenze, nei lavori in pieno campo non ci sono dati sufficienti per poter fare un lavoro di tipo meta-analitico e quindi trarre un risultato univoco prendendo in considerazione diversi lavori a livello mondiale. Per dare un risultato univoco abbiamo bisogno di diversi lavori fatti in diversi areali di tutto il mondo e che presentano un'analisi della varianza, un numero di repliche sufficienti.
Perfetto, grazie, è stata molto chiara, grazie, buona serata Elisa Pellegrino, ricercatrice Sant'Anna di Pisa.
Grazie mille, arrivederci.